siamo tornati sempre con voi nel corso del pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari
e Stefano Impalomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo a tutti, buon Maracanà a tutti.
Come sempre Stefano. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Stefano, prima di andare ai prossimi argomenti, c'è chi insomma è d'accordo con te. Coboli, tifosissimo della Roma ed amico di Ranieri, può fare quello che vuole, questo non scalfisce il fatto che sia un grande professionista, ma credo che nessuno abbia messo in dubbio questo. Poi qualcuno ci scrive che gufiamo il Napoli. A me non mi sembra che stiamo gufando il Napoli. Stiamo gufando il Napoli? No. Non mi sembra. Però insomma, se percepisce questo messaggio,
noi non gufiamo nessuno, facciamo delle analisi, poi esatto. Ma siamo la scienza esatta.
No, assolutamente.
E soprattutto non
No, c'è cioè, un avviso di Magliocca in regia, che saluta naturalmente come sempre la redazione, anche Francesco Tringali e Daniele Petroselli. Allora, no, perché gufiamo, insomma, analizziamo, poi si può essere d'accordo o meno con delle chiavi di lettura. Va bene, andiamo avanti. Buon pomeriggio a Paolo Paganini.
Grande.
Ciao Paolo.
Paolo, il livello sale vertiginosamente.
Caro Paolo,
ciao Paolo.
Ci devi raccontare molto un po' di cose adesso, quindi adesso ti metto subito sotto torchio un
sì,
attimo.
Io ho una domanda per Paolo.
Ce l'hai?
Aspetta,
andiamo subito. Alessandro Iori, ciao Alessandro,
ciao,
ben
Alessandro.
Trovato.
Ciao ragazzi, ciao, un piacere di trovare anche Paolo, che ritrovo dopo 13-14 anni da una straordinaria sfida tra giornalisti dell'Emilia Romagna e della Liguria giocata a Piacenza.
Adesso ci racconti.
Campo quasi neutro.
Però ci racconti.
E com'è andata? Scusa, però questa
ci devi fare gli highlights, 2 minuti e 30 secondi. Vai. Benvenuti a Galleana.
Come?
Saluto con grande piacere, però ti devo dire che io avevo problemi contrattuali in quel periodo, quindi giocavo ma non al mio livello.
Paolo, devi sapere, se non ci sono le palanche, capito?
No, non si muove.
Si muove neanche con le... ma giustamente grande amicizia,
Alessandro,
e stima per Paolo.
Al volo come andò?
Vinse la Liguria. Ecco. Paolo giocò molto bene, poi uscì dal campo perché malmenato da un mio collega emiliano.
È vero. No, ma era tutta una scena, Paolo. Era tutta una scena, perché siccome avevo problemi di rinnovo contrattuale, allora ho detto va bene, faccio così.
Giustamente.
Grande Paolo. Senti Paolo, dai, partiamo un attimo così, poi c'è anche la domanda di Stefano. Al volo io ti voglio chiedere su due nomi che sto vedendo, insomma, in questi giorni. Fagioli intanto sembra aver proprio ormai messo un po' in partenza, no? Con le valigie in mano, almeno così da quello che leggiamo, non so se hai delle indicazioni, e così anche Danilo sto leggendo, quindi ti volevo chiedere tutte e due, uno solo, chi bisogna tenere, è vero Fagioli è più giovane, prospettiva, Danilo in questo momento, vista la carenza che c'è là dietro, insomma è vero che non sta facendo bene, però è sempre un difensore, non so, come stanno le cose Paolo?
Guarda, facciamo 2+1 Marco, perché io monitorerei anche la questione Vlahovic, non tanto per gennaio quanto per giugno, perché comunque le dichiarazioni che ha fatto Vlahovic nel ritiro della nazionale serba non è che non siano state gradite, ecco, particolarmente gradite, quindi è una situazione anche questa da monitorare. Il discorso di Danilo è un discorso, diciamo, più di prospettiva, forse per giugno, perché comunque va in scadenza di contratto. Fagioli, diciamo, è un ni in questo momento, si sta valutando la situazione. La Juventus ha anche il problema di andare a piazzare Arthur, che comunque è ancora fuori rosa ed è rimasto fuori rosa, e Fagioli stanno valutando, perché sai, come vedi,
ma per gennaio cessione per gennaio, ti chiedo
o prestito per gennaio. Però diciamo che al momento la Juventus sta aspettando di vedere anche quello che succede non soltanto in campionato ma anche in Coppa per quanto riguarda la questione infortuni, perché indubbiamente la Juventus dal punto di vista dei giocatori infortunati quest'anno è stata parecchio bersagliata.
Che ne pensate Stefano e Alessandro su Fagioli? È giusto pensare ad una cosa del genere oppure puntarci ancora?
Giusto.
Quindi tu lo manderesti via?
Mi sembra che sia un ragazzo in difficoltà.
Sì, sono d'accordo. Sostanzialmente è un giocatore che non si è ancora ritrovato del tutto, anche se secondo me ha delle potenzialità inespresse. Però io non me ne priverei in maniera definitiva, ecco, gli darei insomma magari una chance, un anno in un prestito di buon livello, se si trova la sistemazione adeguata, per poi monitorarlo e eventualmente cederlo definitivamente.
Cioè tu ci credi ancora, cioè gli daresti ancora...
Io sì, perché insomma mi sembra un giocatore comunque con dei numeri ancora. Insomma, ricordiamo che nell'anno pre-squalifica sembrava il giocatore attorno al quale costruire una nuova Juventus, ecco, soprattutto dopo quel gol all'Inter prima del Mondiale del 2022. Poi la vicenda che ha trascorso credo stia ancora lasciando
dei segni
e quindi insomma proprio per questo, facendo la tara con questi dubbi, io un margine lo lascerei ancora aperto.
Tu Stefano invece saresti più per un prestito o una cessione?
Per me guarda, è un giocatore, è un peccato perché è un giocatore molto bravo, però credo che faccia fatica a concentrarsi, Marco.
Cioè, tu dici guarda che questa situazione gli ha lasciato un segno?
Non lo so se è questa situazione, ma tu vedi Tonali, è una furia.
Sì, sì, verissimo.
E lui no. E è un ragazzo sensibile, non lo so, poi credo anche taciturno, non credo che sia di molte parole. Bravo ragazzo, mi sembra un bravo ragazzo, però che a volte si estranea un po', si isola. E si vede anche in partita, ha fatto delle cose, anche in nazionale degli errori, ho visto delle cose proprio che non ci stai con la testa. Errori come se lui non stesse in campo in quel momento. Cioè di concentrazione, non tanto perché non è bravo, quindi non è, però ha fatto degli errori clamorosi, elementari, che lui prima non faceva mai in alcune zone del campo. Io ho visto 3-4 prestazioni più o meno sempre 2-3 errori così marchiani, clamorosi, proprio che derivavano da una non concentrazione, la solita attenzione di Cala, chissà che cosa la testa dove gli va. Credo che sia un ragazzo in difficoltà per questo motivo. Da un punto di vista mentale, pochino scarico,
tu dici. Vabbè, ma scusami Paolo, una curiosità solo, siccome hai parlato di Vlahovic, che questa situazione ha lasciato comunque, e anche noi ce l'ha riferito qui in diretta, ti ricordi Stefano Salandin?
Sì.
Ha detto, dice, guardate che questa faccenda ha lasciato
anticipato un po'
un segno abbastanza profondo sul...
Sì, però posso dire una cosa, l'indomani eravamo un po' d'accordo io e te su questo, cioè io non avevo visto delle... Cioè, siccome Vlahovic è un ragazzo istintivo, adesso separiamo i piani, Vlahovic, la causa di tutti i mali della Juventus, va bene. Però io credo che lui sia molto sincero quando parla, non è che non ha tanti filtri quando parla lui,
no,
non è uno...
Magari poteva stare un po' attento nella seconda parte della risposta, esatto. Non nella prima. Nella prima lui dice: io gioco con Mitrovic, mi trovo bene.
Esatto.
Dopo, quando ha detto se mi fanno correre, io arrivo. Chi è che ti fa correre? Motta ti fa correre, insomma, esatto. Questo è chiaro, no?
Però non ho visto questa cioè non credo che ci sia attrito. Credo che ci sia una grande disponibilità da parte.
Lo sai, Motta, Paolo, Motta è uno che queste cose se le segna.
Appunto, sì, bravo.
A me mi sembra uno così lui, vero?
Però magari sono incontri, Paolo, digli guarda, è un bravo ragazzo, ha
commesso una cosa, metteci una parola, buona.
Ma no, per l'amor di Dio, però ci mancherebbe, però io ho visto Motta come si è comportato con Zola a Spezia, che Zola era il giocatore,
ce lo ricordiamo,
esatto, che per lo Spezia rappresentava e rappresentato molto, perché comunque è un giocatore che segnava e l'ha messo in disparte a Bologna, ha messo in disparte Arnautovic, ma più che altro non è tanto per una questione della personalità, cioè Motta non è che ha problemi di personalità e quindi soffre il giocatore di personalità, cioè lui vuole il giocatore che dà anima e corpo, e secondo me a Vlahovic, cioè, se la butto lì, se ci fosse stato Milik in forma e Vlahovic comunque abile arruolato, non era escluso che Vlahovic stava in panchina,
sì,
e giocava a Milik,
probabilmente,
considerando
sì.
il carattere di Thiago Motta, visto è vero che non hanno creato attrito, non creano attrito, perché magari è uno così Vlahovic che non drena molto sulle dichiarazioni, ma è anche vero che Thiago Motta, se vede queste e ascolta, recepisce queste dichiarazioni, non le recepisce in maniera molto costruttiva, ecco, diciamo.
Ma è permaloso Motta, Paolo?
No, più che altro perché lui mette sempre al primo posto il discorso del gruppo, cioè se certo, uno come Vlahovic, che è
ovvio,
il giocatore più rappresentativo, la nostra prima punta, eccetera, si permette, tra virgolette, fuori dal contesto Juventus di fare queste dichiarazioni, allora dice, e come mai?
Siamo tutti d'accordo su questo. No, io te lo chiedevo così in generale, per non...
No, non c'è, cioè, non è uno... lo conosco io, non è permaloso, anzi è anche uno abbastanza ironico e simpatico, però è anche vero che nella gestione di un gruppo è molto un sergente di ferro.
Ma giusto, devi essere severo.
No, va bene. Ieri ho letto, Alessandro, e ti coinvolgo pure a te, poi risento anche. Ieri ho letto un approfondimento, dice, vabbè, senza Vlahovic finalmente Motta potrà applicare il suo calcio. Io la vedo un po' una cosa eccessiva questa, però voglio sapere se anche voi avete questo tipo di sensazione, di pensiero. Alessandro.
Già con Zirkzee, dici?
Allora, è chiaro che a volte gli allenatori della stirpe di Guardiola, in cui per certi versi e per certe caratteristiche, certi lasciti tecnico-tattici, possiamo inserire anche Thiago Motta, sembrano manifestare questa idea, questa perversione del calcio senza ruoli, di questo calcio liquido senza giocatori con caratteristiche definite, e Vlahovic è un giocatore con caratteristiche molto ben definite, è un giocatore che sta dalla tre quarti offensiva in avanti e che si trova nel suo habitat naturale solo all'interno dell'area avversaria, e per questo in certe situazioni fatica nel calcio associativo, diciamo così, di Thiago Motta. Però no, non credo, perché alla Juventus manca poi chi sappia occupare quel ruolo in maniera più efficace di Vlahovic. Non è un caso se Vlahovic ha giocato da titolare tutte le 16 partite stagionali fin qui della Juventus, quindi credo che se avesse potuto scegliere Thiago Motta non lo avrebbe fatto giocare sempre. Evidentemente gli manca chi possa sostituirlo in quel ruolo, in quella posizione, con caratteristiche diverse, e sono molto curioso di vedere che Juventus vedremo sabato a San Siro, perché sarà un Juventus fortunatamente senza Vlahovic, ma secondo me anche senza un alter ego credibile in quella zona.
Stefano?
Beh, voglio dire, è un po' paradossale, però non è lontano dalla realtà, secondo me, chi pensa che senza Vlahovic ci possa essere magari un gioco diverso, e paradossalmente la Juventus potrebbe beneficiarne. Cioè, Thiago Motta vorrebbe provare anche a essere, come diceva giustamente Paolo, indipendente da Vlahovic. Poi la forza anche, voglio dire, del lavoro di Motta, del suo modo, la sua filosofia di lavorare, di creare un gruppo, di instillare un principio che poi possa durare, no? E rendere salda una squadra, che mi sembra che sia questa un po' la qualità che ha mostrato in queste 16 partite ufficiali. Cioè, vabbè, con lo Stoccarda in Champions c'è stato l'unico inciampo vero da un punto di vista proprio del fatto deludente che lo Stoccarda avesse dominato la partita. Per il resto vedo una Juve solida, una Juve tosta, è un allenatore che ha in pugno lo spogliatoio. Io mi fido molto di Paolo perché lo conosce, e ecco perché poi ho chiesto per sapere. Io lo stimo tanto questo allenatore.
No, tu l'hai sempre
poi
detto,
sai, indipendentemente dalle vittorie, perché poi la storia la fa chi vince. Secondo me non ci sono grandi calciatori da Juve, ci sono ottimi calciatori, però può essere anche un vantaggio per Motta in questo primo,
certo,
no?
Certo.
Poi ci sarà una linea che tracceranno a gennaio insieme a Giunto, e vedranno cosa servirà, cosa non servirà.
Paolo, una curiosità, no? E poi l'ultima prima di salutarvi, ma l'operazione, siccome leggo di Zirkzee, no? Che tipo di operazione sarebbe per portarlo a gennaio? E poi io aggiungo, a me sembra veramente un po', la metto lì un limite, il fatto di dire che insomma si può giocare con Zirkzee, capito? Cioè, senza Zirkzee non si riesce a fare il calcio di Motta. A me questa è una cosa che mi fa impazzire, però vabbè, è un'altra storia. Come sarebbe questa operazione?
Ma guarda, intanto dobbiamo dire, per dovere di cronaca, che su Zirkzee non c'è solo la Juventus, ma c'è anche il Napoli. E quindi da questo punto è vero che il Napoli si sta muovendo a 360 gradi, anche soprattutto per un difensore, ma anche per una punta, perché Manna sta seguendo con particolare interesse Bonny del Parma, ma più per un'opera di per Giugno, però per il discorso di Zirkzee è stato associato anche a un possibile trasferimento di Osimhen e anche qui stiamo parlando di Giugno. Per quanto riguarda il discorso di Zirkzee, Zirkzee è, come mi hai chiesto, sarebbe un'operazione con prestito secco,
okay,
perché la Juve è con la possibilità poi di trattare una cessione a Giugno e questo implicherebbe il discorso di una di un sacrificio di Vlahovic, cioè comunque sia hanno provato a parlare con i procuratori per un discorso, diciamo così, di rinnovo, ma c'è distanza, e c'è anche un po' di freddezza tra le parti. Quindi per gennaio Zirkzee è sul taccuino di Giuntoli con la voce prestito secco. Poi ci sono anche altre piste, però è chiaro che con Zirkzee, che voglio dire Motta ha valorizzato al 100%, tu praticamente eviteresti eventuali problemi di ambientamento, di conoscenza, di tutto il resto. Poi questo è, questa è la formula pensata, certo, dalla Juventus, poi bisogna trovare l'accordo con il Manchester.
Assolutamente, staremo a vedere.
Insomma, mi sembra di capire che sarà un mercato di gennaio interessante. Sì. Hai parlato di Lukaku, che potrebbe essere anche l'altro attaccante un po', no? Rimandato, ma bocciato, ripeto, perché voglio dire, Conte secondo me non è soddisfatto e quindi ci sta facendo capire Paolo che anche Conte si sta guardando intorno. E io aggiungerei una cosa, quella domanda che ti volevo fare, scusami Paolo, ampliando un po' il discorso, ieri voglio dire Foschi all'uso, poi senza citarlo, l'ex direttore del Palermo, insomma, ha fatto la storia insieme a Zamperino, ha detto l'Atalanta a gennaio, non ha detto questo, 80 milioni una richiesta, perché noi parlavamo,
dice attenzione a un'uscita, attenzione a un'uscita di un giocatore
però
importante.
Non ci ha detto chi,
noi abbiamo pensato a Lookman, però lui non si è sbilanciato.
80 milioni, ci sarebbe un'offerta mossa da parte di un club, non imprecisato, perché non sappiamo.
Ti risulta?
Possa essere.
Mi risulta che l'interesse del Paris Saint-Germain su Lookman è rimasto intatto,
okay,
perché ricordiamoci che quest'estate, l'estate scorsa, tutta la telenovela Osimhen, no? Però il Paris Saint-Germain, quando è arrivato in Italia, la prima tappa non l'ha fatta a Napoli, l'ha fatta a Bergamo per prendere Lookman. Quindi da questo punto di vista Lookman rimane nella lista della spesa del Paris Saint-Germain, questo è sicuro, è assodato. Resta da capire se
a gennaio
capire se l'Atalanta a gennaio si può privare di un giocatore come Lookman, anche se lo abbiamo detto le settimane scorse, a me risulta che un sondaggio l'Atalanta su Raspadori l'ha fatto. Quindi comunque sia, diciamo, una sorta di paracadute, l'Atalanta l'ha tirato già fuori. Ti volevo chiudere il discorso su Fagioli, che mi sono dimenticato di dire, che l'eventuale partenza di Fagioli potrebbe aprire la possibilità di un arrivo di Frendrup a gennaio, perché i rapporti tra Genoa e Juventus sono molto buoni. Per il discorso legato al prestito di Miretti e per altre situazioni, e anche per la
gran bel giocatore Frendrup.
C'è il Milan da tempo, lo sappiamo, però Frendrup potrebbe entrare in un'ottica Juventus qualora appunto ci fossero delle cessioni a centrocampo. Abbiamo detto di Arthur, che è fuori rosa, comunque grava sul bilancio della Juve, e anche di Fagioli.
Bene, bene, bene. L'ultimissima e vi saluto, la faccio al volo ad Alessandro e Paolo, perché noi abbiamo già, diciamo così, trattato l'argomento. Arriva questa giornata dove c'è questo confronto tra Milan e Juventus e Roma e Napoli, quindi Ranieri, Conte, Motta e Fonseca. Alessandro, potrebbe essere la giornata di chi a tuo giudizio?
Ma allora, credo che sia una giornata di alta pressione per il Milan, perché non può permettersi di perdere ulteriore terreno rispetto al gruppetto di fuggitive molto compatto che c'è davanti, ma è un gruppetto raggiungibile ancora, a patto che il Milan non perda ulteriore terreno, e quindi è la squadra che ha più pressione per fare il risultato. Per Ranieri è un ritorno in pista molto complicato, perché poi il Napoli arriva, insomma, da un punto nelle ultime due partite, quindi è anche questa una squadra che ha bisogno di ripartire, quindi trova il Napoli forse nel momento peggiore in cui lo si poteva trovare in questa stagione, quindi credo che sarà un ritorno in campo difficile per la Roma, soprattutto questo ciclo con poi il Tottenham, poi l'Atalanta, insomma un impatto davvero durissimo per Ranieri.
Paolo Paganini?
Sono d'accordo con l'analisi che ha fatto di Alessandro, io ti faccio due nomi per fotografare queste cose, Weah e Dybala. Io mi aspetto che potrebbero essere loro in queste due partite, ovviamente parlando di Milan-Juve e di Napoli-Roma, protagonisti di questi due incontri.
Verso la banchina Dybala, quindi... Però sì, magari, magari entra, sì, entra in corso. Sì, sì, ci sta.
Va bene.
È il suo.
Esatto. Staremo a vedere.
Potrebbe essere.
Staremo a vedere. Va bene, Paolo Paganini, grazie. Paolo, come sempre, ciao, un abbraccio. Paolo. Buon ciao, proseguimento,
ciao,
a presto.
Ciao
Alessandro.
Ciao Alessandro.
Grazie anche a te.
Ciao, ragazzi,
un abbraccio. Grazie mille. Grazie mille ad Alessandro Iori. Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.